Oggi invece vi parlo del giudizio di legittimità delle leggi in Italia, con questa avvertenza. Primo, la Corte Costituzionale non fa soltanto sindacato di legittimità sulle leggi. La Corte Costituzionale, come vedremo un po' più in là, si occupa anche dei conflitti tra i poteri dello Stato e tra lo Stato e le regioni, dell'ammissibilità del referendum e poi, nella denegata ipotesi che sia chiamata a farlo, anche del giudizio penale sul capo dello Stato. Del giudizio penale sul capo dello Stato mi interessa poco, anzi non mi interessa nulla finché il capo dello Stato è questo, quantomeno. Del giudizio sul referendum ve ne parlerò in un'apposita puntata. Dei conflitti di attribuzione anche vi farò un accenno perché ci sono alcune cose interessanti, ma certo è che il punto saliente, il punto importante è il giudizio di legittimità delle leggi, e quello più rilevante anche dal punto di vista pratico. Qualche cosa sul tipo di sindacato che c'è in Italia. Spero che vi sia tutto chiaro che quando parlo di sindacato di legittimità non mi riferisco, come qualcuno una volta mi ha detto all'esame, all'Associazione dei Giudici Costituzionali. Il sindacato, si parla di sindacato per dire il controllo, il giudizio. È un termine usuale, sindacare, sindacabile e così via. Allora, il nostro giudizio di legittimità sulle leggi ha alcune caratteristiche tipiche. È un sindacato che è accentrato e questo l'abbiamo visto ieri. Accentrato versus diffuso. Mentre nei sistemi di common law e in particolare negli Stati Uniti il sindacato è diffuso, per cui ogni giudice può esprimersi sulla legittimità delle leggi, salvo poi il sistema di precedente per cui tutti sono collegati ai precedenti stabiliti dalla Corte Suprema, in Italia e in genere nei sistemi di civil law in tutta l'Europa continentale il sindacato è accentrato, il che vuol dire che il giudice che ha un problema relativo alla legittimità di una legge non può risolverlo da solo, ma deve andare alla Corte Costituzionale e oggi vediamo, oggi e domani vediamo come. È accentrato ed è un sindacato indiretto versus sindacato diretto. Che cos'è un sindacato diretto? Il sindacato diretto è un sindacato che è attivabile direttamente dal privato cittadino, cioè chiunque può rivolgersi alla Corte Costituzionale perché la Corte Costituzionale valuti se lui ha subito una lesione dei suoi diritti. Questo è un tipo di accesso alla Corte, alla giustizia costituzionale che è presente in Germania, il Verfassungsbeschwerde, il ricorso di costituzionalità, è presente in Spagna il derecho d'amparo, che è la stessa cosa, e che costituisce una risorsa ma anche un problema, perché voi capite che se noi dessimo a 60 milioni di italiani la possibilità di lamentare i propri torti di fronte alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale cederebbe con tutto il colle del Quirinale dove è eretto il palazzo sotto il peso della carta. Allora, esiste in tutti i sistemi un filtro selettivo micidiale, per cui i ricorsi sono tanti, ma quelli presi in considerazione sono pochissimi. Vi ho fatto già un accenno al Lissabon Brutale, alla sentenza Lisbona, alla sentenza sul Trattato di Lisbona della Corte Costituzionale tedesca, come c'era stata una sentenza sul Trattato di Maastricht. Sentenze provocate da un ricorso diretto di forze politiche e singoli cittadini e sentenze molto importanti perché hanno investito la Corte tedesca di un problema che la Corte Costituzionale non avrebbe mai di fronte in quella maniera, invece il problema della legittimità di un trattato che riguarda l'Unione Europea. In Italia non esistono forme di ricorso diretto, e io sono fautore della tesi che sarebbe meglio non immaginarsi neanche di introdurre un ricorso diretto, il nostro è un ricorso indiretto. C'è solo una piccolissima eccezione che riguarda le minoranze linguistiche nel Trentino Alto Adige, ma è talmente piccola che possiamo anche non occuparcene. Il che vuol dire che è sempre un ricorso attraverso un giudice. È sempre il giudice colui che attiva la Corte Costituzionale. Salvo che per i conflitti tra Stato e Regioni. Per cui il nostro sindacato di legittimità è indiretto come regola che riguarda tutti i cittadini, ma lo Stato e le Regioni possono impugnare rispettivamente le leggi in via diretta, con un ricorso. Per cui non si può dire che noi abbiamo solo una via di accesso, noi abbiamo due di vie di accesso, una indiretta, tramite un giudice, e l'altra diretta, ma riservata soltanto al giudizio cosiddetto in via di azione, o giudizio diretto, o giudizio su ricorso. È una cosa importante, statisticamente impegna molto la Corte Costituzionale, come vi dicevo ieri, ma è una cosa che forse non vi riguarda moltissimo da vicino. Lo si studia in diritto regionale e poi nella pratica forense riguarda soltanto una piccolissima parte di avvocati. E qual è la differenza fondamentale? La differenza fondamentale è che il ricorso dello Stato e il ricorso della Regione sono ricorsi deliberati dall'organo politico, sono atti politici impugnare le leggi, e questo già ve l'ho sottolineato parlando del falso federalismo che c'è in Italia, dove tutti si dicono federalisti, ma quando sono nel governo impugnano le leggi delle Regioni, è un ricorso ed è un processo tra parti. Processo tra parti lo vedremo un po' più in là che cosa vuol dire. Vuol dire che le parti sono presenti necessariamente nella discussione di fronte alla Corte e il processo, la causa è disponibile alle parti. Le parti si possono mettere d'accordo e far cessare la causa di legittimità delle leggi. Sono tratti molto specifici. Lo vedremo per differenza e non voglio parlarvi di questo anche perché me ne occupo abbastanza sotto un profilo, diciamo, professionale o paraprofessionale e ne ho anche le scarpe piene di tutto questo. Quello che è molto più importante, molto più rilevante per la comunità è il giudizio in via indiretta, perché il giudizio in via diretta è un giudizio attivabile dal cittadino. Tizio e Caio stanno discutendo una loro causa di fronte al giudice. È da loro che può nascere la questione di legittimità costituzionale. Capite? E può nascere in qualsiasi momento, può essere che stanno applicando una legge di 60 anni fa o il codice penale che è degli anni 30 e in quella causa sorge una questione di legittimità. Questa è la cosa che io voglio esaminare con voi, perché è molto importante e anche molto problematica. Mentre lo Stato e le Regioni hanno una capacità molto ridotta perché loro possono impugnare una legge già entrata in vigore, ma la possono fare soltanto entro i 60 giorni dalla pubblicazione. Per cui entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge il meccanismo politico si attiva, il governo oppure la giunta regionale decide di impugnare la legge dello Stato o la legge delle Regioni. E possono essere anche rarissime cause tra regione e regione, cioè una regione che impugna la legge di un'altra regione perché la tiene invasiva, e questo meccanismo è un meccanismo che poi dà luogo a un ricorso e a un processo per parti. Invece a me interessa approfondire i vari nodi che riguardano questo percorso. è in particolare la figura che viene a gestire tutto questo, che è il giudice. E vedete, c'è un elemento di concretezza in questo giudizio. È un'altra caratteristica, la concretezza, che si oppone alla cosiddetta astrattezza. Versus astrattezza. Il giudizio Stato-Regioni è un giudizio astratto. Queste sono classificazioni, non prendetele troppo sul serio, ma vi fa capire alcune differenze di fondo. Si dice che il giudizio Stato-Regione sia un giudizio astratto, perché lo Stato impugna la legge regionale e la Regione impugna la legge statale per questioni che riguardano la loro potenzialità. Sono appena entrate in vigore, devono essere impugnate subito. Per cui sono impugnazioni che prescindono dalla concreta applicazione di queste leggi, anzi cercano di intervenire in modo di bloccare l'applicazione della legge. Dice una legge, che è l'unica legge che hanno fatto di applicazione del nuovo titolo V, che addirittura può essere chiesa la sospensione alla Corte Costituzionale. Cioè il ricorrente può dire: Corte, guarda, questa legge è talmente illegittima che ti chiedo di decretarne la sospensione in attesa del giudizio, come si fa con gli atti amministrativi. Con gli atti amministrativi si fa così di solito, anche perché il giudizio amministrativo può durare 5 anni. Allora io chiedo, un esempio tipico, mi iscrivo a un concorso pubblico, loro mi dicono: ah, ma tu non c'hai questo requisito, io gli dico: guarda, io impugno l'atto con cui mi escludi dal concorso e al giudice chiedo la sospensione dell'atto negativo. Per cui il giudice, se accetta la mia richiesta di sospensione, fa una ordinanza con cui impone all'amministrazione di ammettermi al concorso con riserva. Capite? Questa è la sospensione degli effetti di un provvedimento. L'esempio che io ho fatto è un provvedimento negativo, io posso chiedere la sospensione del provvedimento negativo per non perdere il concorso. Poi, nel caso che io il concorso lo vincessi, perché se lo perdo, saluti, posso andare al merito e al merito decidere se io ho i titoli per presentarmi oppure no. Ma per evitare di farmi perdere nel modo del giudizio il concorso, posso chiedere la sospensione dell'atto amministrativo che mi esclude. Lo stesso può essere fatto per le leggi. La regione che impugna la legge dello Stato può chiederne la sospensione dicendo: io te lo impugno subito. Se impugnato il codice dell'ambiente, che era variamente illegittimo, anche se poi la Corte Costituzionale ha detto che andava benissimo, chiedendone la sospensione, addirittura anticipando l'impugnazione, prima della scadenza del termine, dicendo: guarda, io te lo impugno in termini cortissimi perché ritengo che sia talmente illegittimo e tale sia il danno che questo può provocare sulle competenze regionali, che io ti chiedo la immediata sospensione. La Corte se ne è fregata della sospensione, ma si è fregata anche dell'impugnazione, ha dato sostanzialmente ragione allo Stato, cambiando parecchi pilastri della sua giurisprudenza, ma questa è un'altra storia. Allora, il giudizio invece incidentale, questo è il giudizio incidentale, è un giudizio concreto, talmente concreto che nasce nel corso di un giudizio. Tizio e Caio stanno litigando per i cavoli loro. Chi aveva la colpa? Io andavo troppo veloce, ma io venivo da destra. Solite cause, causette. Possono essere anche cause rilevanti, ma può essere una qualsiasi causa. Nel corso di questo giudizio sorge un incidente processuale, cioè il giudice dice: caspita, io devo applicare una legge, che è una legge, come vedremo, che è proprio quella che devo applicare in quel giudizio, e ho un dubbio di legittimità, e quindi interrompo il giudizio e investo la Corte Costituzionale. Si chiama incidentale perché nasce da un incidente processuale. che, come vedremo, è un incidente che paralizza il processo. Il giudice non può andare avanti, deve fermare il processo e investire la Corte Costituzionale. Vedete, c'è un elemento di concretezza in partenza, nel senso che siamo di fronte a una concreta applicazione, a un caso specifico della legge che poi arriverà alla Corte Costituzionale. È un giudizio concreto ed è un giudizio successivo altra caratteristica del giudizio incidentale versus il giudizio preventivo. Il giudizio preventivo è una specie che sta lentamente estinguendosi. La patria del giudizio preventivo era la Francia. La Francia, dalla Rivoluzione francese in poi, ha sempre ritenuto che mai e poi mai il giudice può contestare la legittimità di una legge. Questo era un mito per la cultura francese, sovranità del Parlamento. Poi, quando il generale de Gaulle si fece una Costituzione su sua misura, era un omone grande e grosso, inventò una riserva di regolamento. Cioè diceva, alcune cose il Parlamento le deve fare con legge, altre cose le deve fare il governo con regolamento. E il Parlamento non può fare leggi che scavino, invadono la competenza del governo. Separazione di competenze. Questo era un gesto di grande forza nella cultura francese. Da noi sarebbe impensabile, perché noi la legge può fare quello che vuole e mangiarsi tutti gli spazi di regolamento, non ci sono spazi riservati al regolamento, ma in Francia invece la Costituzione del 56 della Quinta Repubblica prevedeva due ambiti: le competenze della legge e le competenze del regolamento. A questo punto si è dovuto creare un giudice, un arbitro più esattamente, un arbitro che poteva dire se un atto sconfinava nelle competenze dell'altro, e lo diceva in via preventiva, per cui era un possibile incidente, sì, ma del procedimento di formazione delle leggi. Quando il Parlamento discuteva una legge, il Presidente della Repubblica poteva dire no, o il Governo poteva dire no, quella legge invade le mie competenze, e investire un arbitro, che di fatto non era un organo tecnico-giuridico. Il Conseil Constitutionnel, il Consiglio Costituzionale, non era concepito come un organo tecnico-giuridico, un giudice, ma era concepito come un arbitro che nel corso del procedimento legislativo poteva interromperlo e dire no, questa norma qui invade le competenze del governo. E questo era il tipico esempio di un controllo di costituzionalità molto limitato e preventivo. Poi questo si è gonfiato, è diventato possibile impugnare, sollevare questioni di legittimità costituzionale anche da parte delle minoranze parlamentari. E quindi il parametro non è stato più soltanto la Costituzione per quello che diceva competenza mia, competenza tua, ma è diventata anche la Costituzione nel suo complesso, compreso anche il richiamo fatto all'inizio, nel preambolo, alla dichiarazione dei diritti fondamentali, perché la Costituzione francese non contiene una parte sui diritti. Richiama la dichiarazione del 1789. E il Consiglio Costituzionale ha progressivamente esteso il parametro del suo giudizio dalla Costituzione alla dichiarazione dei diritti. E ha cominciato a fare una giurisprudenza che è una giurisprudenza di tipo quella nostra, una giurisprudenza sui diritti, per cui la minoranza impugnava la legge in formazione dicendo attenzione, questa legge viola il principio fondamentale della libertà, eccetera. E il Consiglio dava una giurisprudenza sempre più in formato del giudice costituzionale, finché 2 anni fa hanno fatto una riforma costituzionale e hanno introdotto la questione prioritaria, che è una questione che è di costituzionalità, che un giudice può sollevare di fronte al Consiglio di una legge già in vigore. Per cui si è svuotata l'importanza del giudizio preventivo, e anche in Francia si è imposto un giudizio successivo è accentrato, è indiretto, è concreto di legittimità costituzionale. Ci hanno messo un po' a capire che era necessario. I francesi, insomma, non sono sempre velocissimi nell'adeguare i loro costumi, e adesso, da un paio d'anni, la Francia sta formando questa sua prima giurisprudenza successiva. Anche in Italia esisteva un controllo preventivo fino alla riforma del titolo V, perché le leggi regionali erano impugnate prima della loro promulgazione. Non vi so descrivere i meccanismi e i problemi che dava tutto ciò, non c'è più, e adesso esiste un controllo preventivo soltanto per gli statuti. Quando le regioni fanno i loro statuti regionali, che non è che ne facciano spessissimo, ne fanno uno, quello statuto può essere impugnato prima della promulgazione. Unica forma di controllo preventivo che sia rimasta nel nostro ordinamento. Per cui, in sintesi, noi possiamo dire che noi abbiamo due accessi alla Corte Costituzionale. Uno incidentale e uno in via diretta. Quella in via diretta è attivabile soltanto da Stato e Regioni, e quindi lo mettiamo da parte. Quello incidentale è invece quello che riguarda le leggi già in vigore, e questo è un giudizio che è incidentale perché passa comunque per un giudice. È di conseguenza concreto e successivo rispetto all'entrata in vigore della legge, ed è accentrato, nel senso che il giudice può solo fare una valutazione iniziale, esamineremo questa valutazione iniziale, ma non può entrare nel merito della questione, non può decidere lui se la legge è illegittima oppure no. Deve investire la Corte Costituzionale. È abbastanza chiaro? Allora, a questo punto dobbiamo incominciare a capire chi è il giudice, cosa non banalissima, chi è il giudice, quali atti può impugnare e quale sia il parametro. Dove e quale sia l'oggetto del giudizio. Il giudizio è un giudizio che oppone un oggetto, io sto giudicando su qualcosa, rispetto a un parametro, cioè una norma di riferimento. Cominciamo dal giudice. Prima domanda, chi è il giudice? Perché la domanda può sembrare semplice e banale, ma non lo è affatto naturalmente. Abbiamo visto in precedenza che esiste la giurisdizione ordinaria, giudice civile, giudice penale, i giudici si dividono, i magistrati si dividono in magistrati inquirenti e magistrati requirenti, e poi c'è una giurisdizione speciale, giudice amministrativo, Corte dei Conti, tribunali militari. Quando parliamo di giudice, noi facciamo riferimento, come dice la legge ordinaria che disciplina la Corte, tutto lo trovate nella legge 87 del 1953, che naturalmente è compresa nei materiali del corso, è linkata nei materiali del corso. C'è un'autorità giudiziaria. E questa autorità giudiziaria, dice la Corte, deve essere connotata dalla concorrenza di due elementi, uno soggettivo e uno oggettivo. Deve cioè avere funzioni giudicanti e il carattere di terzietà tipica del giudice. Adesso vi spiego questo arcano mistero di queste definizioni. Cosa vuol dire terzietà? Non è collegata all'università della terzietà. La terzietà, scusate la battuta veramente indegna, la terzietà è un termine tipico che denota la posizione del giudice. Il giudice è terzo rispetto alle parti del giudizio perché non ha un interesse proprio che non sia quello della giustizia, cioè dell'applicazione obiettiva del diritto. Questo vi spiega che differenza c'è tra il giudice e la pubblica amministrazione. Perché la differenza non è così banale. Entrambi sono organi di esecuzione della legge, no? La pubblica amministrazione vive, è preposta all'attuazione, all'applicazione delle leggi. Anche il giudice applica le leggi. Che differenza c'è? Entrambi applicano la legge al caso concreto. Per cui se io vado a chiedere l'autorizzazione per costruire un garage a casa mia, vado dal comune e l'ufficio del comune, pubblica amministrazione, mi applica la legge nel caso concreto. Me la applica rilasciando o negandomi l'autorizzazione. Questo è un provvedimento che applica la legge generale astratta a Roberto Bin a casa sua, caso concreto. Non è diverso da quello che farebbe il giudice. Se io impugno quell'autorizzazione e devo impugnarla perché c'è giurisdizione esclusiva di fronte al TAR, al giudice amministrativo, io chiedo al TAR di prendere un provvedimento che applichi la legge al mio caso concreto. Sto contestando l'applicazione fatta dalla pubblica amministrazione da fronte a un giudice, ma entrambi stanno applicando la stessa legge allo stesso caso. La differenza è che la pubblica amministrazione agisce in base a un interesse. Benché sia chiesto dalla Costituzione di essere imparziale rispetto a me, l'amministrazione è imparziale nel senso che non fa favoritismi, non favorisce me piuttosto che il mio vicino, o viceversa. Ma è imparziale solo in questo senso, non anche nel senso della terzietà. L'amministrazione esegue in base a un interesse pubblico. È quell'interesse pubblico particolare che è dato in cura alla pubblica amministrazione. La legge dice curami lo sviluppo edilizio della città, questa è la tua mission, direbbero i nostri economisti, no? Questa è la tua funzione, e tu hai in cura solo questo interesse. Il tuo problema è realizzare questo interesse, non solo applicare la legge, ma realizzare questo interesse. L'amministrazione ha questo, per cui l'amministrazione, quando io chiedo l'autorizzazione edilizia per costruire il garage, deve vedere se quell'autorizzazione è ammissibile in base alla legge, ma anche applicare una discrezionalità amministrativa. È conveniente, non è conveniente? È un palazzo che può avere quel tipo di opera? Quest'opera come si concilia con il traffico? Per esempio, c'è un accesso che non ostacola la normale circolazione, perché magari io sto chiedendo di aprire un garage dove c'è una fermata dell'autobus, che non è bello che io esca investendo la vecchietta sulla pensilina, no? Allora, ci sono interessi pubblici attraverso cui l'amministrazione deve valutare la convenienza e l'opportunità, non solo la legittimità dell'opera. C'è una discrezionalità amministrativa. Il giudice non può entrare in queste valutazioni, perché al giudice non è consegnato un interesse pubblico. Il giudice ha soltanto da valutare se l'atto è stato una corretta applicazione della legge oppure no. È terzo rispetto a me e la mia controparte. La mia controparte è la pubblica amministrazione. In quel giudizio la pubblica amministrazione è parte del giudizio. Siamo in due parti, siamo difesi da due avvocati diversi, ed è un giudizio contenzioso di fronte al TAR. Il TAR è terzo perché il TAR non c'ha da difendere l'interesse alla circolazione o l'interesse all'edilizio della città, ma c'ha da difendere solo la corretta applicazione della legge. Per cui se l'amministrazione ha svolto le sue valutazioni in modo formalmente corretto, il giudice non può sindacare sulla valutazione che ha fatto. Basta che le valutazioni abbiano un senso. Certo che se l'amministrazione rifiuta l'apertura del garage dicendomi non lo puoi fare perché lì c'è la fermata dell'autobus, e invece la fermata dell'autobus è 50 metri dopo, io posso contestare questo errore di fatto. Capite? La complessità del gioco delle parti, che io posso contestare alla pubblica amministrazione la correttezza della sua volontà, ma quella sua volontà è diretta a realizzare interessi pubblici. Può essere che io dica che li realizza male, ha dei presupposti di fatto sbagliati, è eccessivo il suo strumento, tante cose posso contestare. Il giudice rispetto a questo gioco interesse privato, interessi pubblici, è terzo. È terzo nel senso che ha da valutare solo l'interesse all'applicazione obiettiva del diritto. Questo vuol dire che caratteristiche soggettive non è detto che le abbiano soltanto i magistrati, a parte che dai magistrati dobbiamo togliere tutti i magistrati requirenti. I pubblici ministeri sono parte nel processo, anche se non appiattito proprio al ruolo della parte, sono organi che non hanno come compito la imparziale applicazione della legge. Per cui il pubblico ministero non è giudice ai fini dell'azione di fronte alla Corte Costituzionale. Il giudice, il pubblico ministero non può impugnare una legge, deve chiedere al giudice di impugnare la legge. E intanto abbiamo cacciato fuori i pubblici ministeri. Restano i giudici, ma sono soltanto i giudici in senso della giurisdizione ordinaria e quelle speciali? No, ci possono essere altri organi che svolgono funzioni oggettivamente giudicanti. E la Corte Costituzionale è incappata in alcuni di questi. Per esempio, la sezione disciplinare del CSM è considerata giudice, pur essendo il CSM non un organo dell'organizzazione giurisdizionale, non formalmente un giudice, e la sua sezione disciplinare è però un sottorgano che ha funzioni di applicazione imparziale della legge. E quando la sezione disciplinare dà una sanzione a un giudice, a parte che il giudice può difendersi con l'avvocato, c'è un'accusa e una difesa e le decisioni possono essere anche impugnate, è considerato un organo giudicante. Recentemente la Corte ha dichiarato che anche gli arbitri sono giudici. Vi leggo la motivazione di questo punto della sentenza, così capite il problema e come la Corte lo esamina. Si deve preliminarmente accertare, in riferimento alle eccezioni di inammissibilità avanzate all'Avvocatura dello Stato, se il collegio arbitrale sia legittimo a sollevare la questione. In proposito, occorre muovere dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui per aversi giudizio a quo è sufficiente che sussista l'esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di soggetti pure estranei all'organizzazione della giurisdizione, posti in posizione super partes, terza età. Ai limitati fini che qui interessano, e senza addentrarsi nella complessa problematica relativa alla natura giuridica dell'arbitrato rituale, vi devo spiegare in due parole di cosa si tratta. Vi ho già detto che spesso le parti ricorrono a un arbitrato. Che cos'è un arbitrato? L'arbitrato è una privatizzazione della giustizia. Siamo due imprenditori, abbiamo un contratto di grande valore e diciamo, mettiamoci una clausola compromissoria. La clausola compromissoria è che se noi abbiamo dei litigi su questo contratto, non andiamo dalla giurisdizione ordinaria, che è derogabile, ma andiamo da un arbitro. Ci costa una pacca, però ci dà dei vantaggi, perché l'arbitro è un nostro giudice che paghiamo noi e ci dà il lodo in poche settimane, in pochi mesi. E quel lodo è definitivo, vale come una sentenza e non è impugnabile. Capite? Dopodiché è chiaro che sulla formazione del collegio arbitrale ci deve essere una regola. La regola è un arbitro lo nominano le due parti e insieme le due parti nominano il presidente del collegio, oppure lo nomina il presidente del tribunale, questo lo definisce la clausola compromissoria. Però l'arbitro rituale è un arbitro che applica la legge, è previsto dal codice di procedura civile in alternativa al giudice e si comporta come se fosse un giudice, dà applicazione alla legge e si contrappone l'arbitro irrituale che invece è una cosa completamente diversa, è sostanzialmente un accordo tra le parti, come dire, cerchiamo di trovare una transazione, un accordo e se non riusciamo a farlo direttamente, diciamo a Tizio di farci una proposta, questa è in sostanza la logica. L'arbitro rituale è un surrogato del giudice. Allora dice, basta osservare che l'arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto. Basta questo di questa sentenza. Vedete, ci sono casi in cui organi che non appartengono al sistema giurisdizionale non sono inseriti nell'ordinamento giudiziario, non sono giudici ordinari, né nelle giurisdizioni speciali, ciò nonostante svolgono funzioni giudicanti. Chiaro? Sembra semplice, ma di fronte alla domanda fatta l'esame, visto che io sto esaminando e giudicando un esame, secondo lei io posso sollevare una questione di legittimità costituzionale? Tutti mi rispondono di no, perché mi guardano e dicono no, con quella faccia, no. E perché no? Ma una motivazione in termini di diritto non me la dà nessuno. Perché? Perché si studia male. E invece il problema è semplice, io quando faccio esami sono un pubblico ufficiale che svolge le sue funzioni. Ho un interesse pubblico da tutelare, che l'interesse, qualche interesse pubblico ce l'ho, alla vostra formazione, tanto a me non me ne frega niente, lo faccio perché sono un pubblico ufficiale che svolge un interesse pubblico, pensate che a me interessa che voi siate formati, insomma, francamente avrei altri interessi nella vita, ma quello è l'interesse pubblico che mi ha assegnato, ma non sono terzo, io sono parte in quel giudizio. Io sono un pezzo di università che ha il compito di giudicarvi e mettervi un voto. Se a voi il voto non piace, pensate che io abbia usato il mio diritto, potete impugnarlo davanti a un giudice terzo che vedrà se io ho correttamente valutato. Non vedrà se io ho correttamente valutato, ma se l'esame è regolare, se la verbalizzazione è giusta e queste cose un po' stupide. Elemento oggettivo nasce dal fatto che io posso andare da un giudice, proprio un giudice di quelli veri, vado in tribunale, vado dal presidente del tribunale e gli chiedo delle cose che lui fa come presidente del tribunale, ma che non sono attività giudicante. Allora, il pubblico ministero, per esempio, non c'ha attività giudicante, perché parte. Ma se io vado dal giudice per la registrazione di un quotidiano, il quotidiano deve essere registrato dal tribunale. Quell'attività che il tribunale esercita non è un'attività giudicante, ma un'attività di tipo amministrativo. E di conseguenza in quella sede il presidente del tribunale non può sollevare questioni, non è considerato giudice, perché non ha funzioni giudicanti, ma funzioni di tipo amministrativo. È una questione un po' complicata, che vi chiederei di non sottovalutare, perché è una questione che nella vostra carriera di futuri giuristi può avere un certo interesse e perché poi questo vi fa tornare, vi mette a piombo alcune nozioni circa l'ordinamento giudiziario, la distinzione dei ruoli dei giudici, la distinzione tra applicazione amministrativa delle leggi e applicazione giurisdizionale delle leggi. Per cui a me, per esempio, questo tipo di domande servono, perché sono un po' di anni che faccio esami, devo capire, per riuscire a capire come uno ha assestato la sua formazione. Perché c'è una bella differenza tra chi ha studiato a memoria, beato lui che c'è a memoria, beato, un corno, il pezzo perché e mi ripete quello che c'è scritto, cosa che mi fa incavolare come una belva, ma non c'ha neanche capito mezze. A me non servono i raccontini, le cose devono tornare perché è un sistema quello del diritto, tutto il diritto. E questo è un problema sistematico su cui bisogna riuscire a capire a fondo quali sono i meccanismi, che non sono difficili. Ti è chiesto di essere terzo rispetto agli interessi gioco, chiunque tu sia. Sei terzo rispetto agli interessi gioco? Io facendo gli esami non sono terzo, non perché favorisco uno posto dell'altro, non sognerei neanche, ma perché ho un interesse pubblico che sto amministrando. Per esempio, non posso giudicare se uno è stato male il giorno prima, non ne frega niente. Ah, ma io ho tanto studiato. Peggio per lei. Che me ne frega a me, sono mica il tuo confessore. Quella è un'altra amministrazione. Il tuo confessore guarderà se tu c'hai la coscienza pulita, ho fatto il mio dovere. A me non ne frega niente se tu hai fatto il tuo dovere, anzi, mi è francamente più simpatico il classico ragazzaccio che ha fatto altre cose piuttosto che studiare, ma capisce, che il classico ragazzaccio che di solito è di ragazzacce, che bravina bravina si è studiata tutto quanto il libro in memoria, cosa che francamente trovo abominevole. Allora, vedete, io sto curando un interesse. Non è che queste sono le perversioni delle teste di Roberto Bini, è che mi dicono tu devi valutare se una persona è formata su quella materia, non quanto ha studiato. Lo studiatometro è una cosa assente, come uno tratta un problema giuridico. Quello è l'interesse che io ho in cura e non sono imparziale rispetto a questo rapporto. Mentre il giudice lo deve essere, perché il giudice non può surrogarsi la mia valutazione tecnica, gli è impedito. Ci mancherebbe cosa si mette a fare l'esame a posto mio? Sarebbe divertente, va bene, allora io faccio le sentenze al posto suo. Taglia, intanto c'è questa sola posizione. Ma deve valutare se l'applicazione della legge e soprattutto le garanzie che c'è lo studente davanti siano state rispettate. Capite? Quello è l'elemento valutabile del giudice. Il giudice rispetto al rapporto tra docente e studente è terzo. E c'è un unico interesse, che la legge sia applicata obiettivamente. Non altro. Bene, sosta.